La guerra dei mondi. Frammentario di eventi e passioni che soffiano sulle braci del nostro presente. Un programma di storie nascoste, di cronache dimenticate, di passati possibili. Ricordare tutto quello che si è perso, perché le trame risuonino ancora nei battiti accelerati del nostro tempo. Fuori dagli annali di chi non ha più speranza, per sabotare la ruota del carro dei vincitori.
Si appropria di una città fuggendo, avanzando nell'alternarsi delle cariche, molto più che giocando da bambini per le sue strade o passeggiandovi più tardi con una ragazza. Nell'ora della rivolta non si è più soli nella città.
Inghilterra, 1778. Il Parlamento ha adottato una legge di tolleranza, il Catholic Relief Act, in favore dei sudditi cattolici di re Giorgio III, liberandoli così da alcune limitazioni giuridiche. Lo scopo principale è quello di permettere l'arruolamento dei cattolici nell'esercito regio, cosa che era loro vietata sin dal secolo precedente. I sudditi della corona, presenti in Quebec, potranno allora andare a massacrare i loro vicini ribelli nel New England e il Ministero della Guerra avrà il diritto di mobilitare sui campi di battaglia europei i cattolici d'Irlanda e addirittura di reclutare dei mercenari in Baviera. Debolmente rappresentati in Parlamento, i fautori dichiarati del progetto universale democratico, borghesi e aristocratici illuminati che simpatizzano apertamente con i repubblicani americani, sono i soli ad opporsi all'introduzione della legge, in virtù del principio nessuna libertà per i nemici della libertà. Anche il popolo percepisce la Chiesa Cattolica e il Pontefice Pio VI come le più spaventose figure terrene dell'oppressione e della corruzione. L'antipapismo viscerale della nazione inglese serve da pretesto a una campagna contro la guerra e la corruzione del partito aristocratico. Il tribuno più popolare dell'agitazione antipapista è un giovane aristocratico squattrinato, Lord George Gordon, che si pone a capo dell'associazione protestante che già ad Edimburgo nel 1779 si era mobilitata provocando tumulti che fecero tornare il governo sui suoi passi, sospendendo la legge. I giornali londinesi pubblicano dagli ultimi giorni di maggio del 1780 l'appello dell'associazione di Gordon che indice una dimostrazione sotto al Parlamento per appoggiare la petizione che richiede l'abolizione dell'odiata legge papista. Visto che nessuna sala di Londra può contenere 40.000 uomini, l'appuntamento è a St. George Fields per il 2 giugno alle 10 del mattino. In un passaggio dell'appello risuona tutta la preoccupazione di Gordon per un'eventuale degenerazione violenta della manifestazione.
È deciso che sarà richiesta la presenza di magistrati di Londra, Westminster e Southwark, con il fine di intimidire e controllare ogni persona malintenzionata o sediziosa che potrebbe turbare il dislocamento legale e pacifico dei sudditi protestanti di Sua Maestà.
L'insoddisfazione degli oppressi serpeggia tra le pieghe della storia e riaffiora alla prima occasione. La plebaglia si incaricherà di rivelare la fondatezza dei timori del giovane aristocratico.
Se un uomo si fosse fermato sul ponte di Londra a invitare fino a diventar rauco i passanti a unirsi a Lord George Gordon, anche per uno scopo che nessuno conoscesse e che proprio in questo avesse un suo fascino, è probabile che avrebbe influenzato una ventina di persone in un mese. Se tutti gli zelanti protestanti fossero stati pubblicamente incitati ad associarsi con il dichiarato proposito di cantare un inno o due di quando in quando, ascoltare qualche discorso indifferente e finalmente fare una petizione al Parlamento affinché non sancisse un atto di abolizione delle leggi penali contro i preti cattolici romani, la pena dell'ergastolo per coloro che educavano i figli a quel credo e la squalifica di tutti i membri della Chiesa romana a ereditare proprietà immobili nei Reami Uniti per diritto di successione o di discendenza, cose così lontane dagli affari e dai cuori della massa, avrebbe forse riunito un centinaio di persone. Ma poiché una vaga voce circolava che in questa associazione protestante un segreto potere borbottava contro il governo per indefiniti e possenti intenti, poiché l'aria era piena di bisbigli intorno a una confederazione dei poteri papali per degradare e ridurre in schiavitù l'Inghilterra, stabilire un'inquisizione in Londra e trasformare i recinti del mercato di Smithfield in pire e calderoni, poiché terrori e allarmi inspiegabili erano continuamente suscitati dentro e fuori il Parlamento da un visionario che non se li spiegava a lui stesso e spauracchi che avevano giaciuto tranquillamente nelle tombe per secoli venivano fatti resuscitare a perseguitare gli ignoranti e i creduloni, poiché tutto questo avveniva, per così dire, al buio e segreti inviti di unirsi alla grande associazione protestante in difesa della religione, della vita e della libertà erano diffusi nelle strade, ficcati sotto le porte delle case, gettati nelle finestre e cacciati in mano a coloro che percorrevano la strada di notte, poiché fissavano da ogni parete e splendevano ogni pietra miliare e pilastro in modo che i tronchi e le pietre parevano contagiati di una comune paura, incitando tutti a unirsi in una resistenza contro non si sapeva che cosa e di cui non si sapeva il perché, la mania si diffuse e l'associazione, crescendo ogni giorno, divenne forte di 40.000 uomini.
Verso le 11, Lord Gordon, in qualità di presidente dell'associazione protestante, si lancia in un discorso che è costretto a tagliare, interrotto dal rumoreggiare del pubblico impaziente ed eccitato, che lo applaude di cuore ma gli fa capire a gran voce che non è l'ora della chiacchiera. Egli si reca in carrozza in Parlamento, mentre la folla lo segue ordinatamente. Tutti portano al petto una coccarda blu, simbolo dell'opposizione alla paperia. Nel raggiungere Westminster, la marea umana cresce a vista d'occhio. In essa confluiscono dai quartieri più miserevoli della riva del nord del Tamigi furfanti e ladruncoli, scippatori e ubriaconi, neri sfuggiti dalle schiavitù antillese o americana, predicatori illuminati e perditempo intransigenti. Londra, la meticcia, è sulla strada e circonda il Parlamento. Gli organizzatori hanno dato l'ordine di fermare tutti i parlamentari per obbligarli a gridare due volte «Abbasso il Papa», invitandoli poi a indossare la coccarda simbolo della protesta. Ma gli animi si scaldano facilmente e al presidente della Camera, che arriva per primo, viene riservato un trattamento più deciso. Tirato a forza fuori dalla sua carrozza, la folla lo imbratterà di fango, insultandolo e malmenandolo per mezz'ora, prima di lasciarlo andare via. Lo stesso trattamento verrà riservato all'ammiraglio generale della flotta, Lord Sandwich. La folla rumorosa rimane in piazza per 6 ore prima che i deputati accettino di mettere ai voti la proposta di abolizione della legge papista, ma sui 198 deputati presenti, solo 6 votano con Lord Gordon, E quando la notizia di questa schiacciante disfatta parlamentare arriva alla folla, il risentimento è tale che un boato di imprecazioni e minacce fa tremare il Parlamento. I deputati, in preda al panico, decidono allora di fare appello alla Guardia Reale. Poco prima delle 9, un modesto distaccamento di fanteria e di cavalleria, agli ordini del giudice Addington, viene spedito nei pressi del Parlamento assediato. La truppa si fa largo tra la ressa e il baccano con la spada sguainata, arrivati sulla piazza, i soldati si bloccano, attendendo gli ordini senza mostrare attitudini granché bellicose. Rischiano piuttosto di essere coinvolti dalle comari che li sommergono con dileggi e scherzi. Li si spettina ridendo, gli si danno gentilmente dei pizzicotti sul fondo schiena. Indignato da così poco rispetto, il giudice Addington dà l'ordine alla truppa di caricare. Il tentativo che segue genera il completo disorientamento. Priva di slancio, la cavalleria si mette in moto, fiaccamente, contribuendo al pigia pigia generale. La folla, ebra e compatta, viene giù dappertutto, come un castello di carte, cosa che scatena l'ilarità generale. I corpi si accasciano dolcemente gli uni sugli altri e l'euforia popolare rischia di trasformarsi in una pubblica ammucchiata. Se gli uomini d'ordine ne rabbrividiscono, gli uomini della truppa sono sempre più tentati di fraternizzare con i gaudenti. L'effetto contagioso del buon umore e le carezze scambiate abbondantemente nella mischia concorrono a estendere e a prolungare gli scoppi di risa. Il giudice Addington approfitta abilmente di questo cambiamento di umore per rigirare la situazione in suo favore. Scoppia a ridere con la folla e dice:
«Signori e signore, a patto che mi diate la vostra parola d'ordine di disperdervi, vi prometto che farò ritirare i miei soldati».
Senza attendere la risposta da parte di questo così variegato assembramento, ordina la ritirata. Il grosso della folla si disperde, lasciando solo qualche gruppetto sparso sullo spiazzo del Parlamento e nelle immediate vicinanze. I deputati potranno così tornarsene tranquillamente ad onorare le loro obbligazioni vesperali. Una risata li ha temporaneamente salvati. Una risata che tornerà presto a farsi sentire in maniera molto più inquietante.
E tutte, siamo al terzo episodio della Guerra dei Mondi e vi ricordiamo il nostro blog laguerrademondi.noblogs.org e la nostra casella email laguerrademondi@autistici.org. Scriveteci per consigli, indicazioni, critiche, commenti, qualsiasi cosa, insomma. tutte le cronache degli avvenimenti di questa giornata c'è un buco che va dalle 9 della sera a mezzanotte, ora in cui si registrano nuovi disordini. Possiamo scommettere che gli scontenti, rimasti padroni delle strade, sono andati a fortificare la loro determinazione attorno a uno o due boccali, fino alla chiusura delle taverne. In un ambiente su di giri, determinato dal bilancio della giornata, si elaborano per le ore e i giorni a venire quei piani di azione eterogenei che caratterizzeranno la sommossa. Lord Gordon è andato a fare le ninne. Gli attivisti legalisti dell'associazione protestante si preoccupano dell'umore dei pezzenti, che infatti iniziano ad uscire dalle taverne. Brandendo i vessilli antipapisti che hanno colorato la processione, bande di esagitati, sempre più numerose, dilagano dai quartieri popolari in gran parte della città. Il primo scontro ha luogo all'ambasciata di Sardegna. La sua cappella cattolica è una modesta costruzione, che tuttavia risulta agli occhi della plebe londinese un'ombra fastidiosa e inquietante. Un colpo di mazza, una vetrata infranta, un fuoco di gioia. Sulla strada, in poco tempo, nasce un rogo alimentato da mobili e da preziosi oggetti di culto. Gli insorti, infastiditi dall'arrivo di un centinaio di guardie, chiudono in fretta la loro opera, decidendo di incendiare direttamente la cappella. Altri fuochi vengono accesi nelle strade, ma si fa tardi e la sommossa si attenua. 13 presunti incendiari vengono arrestati, ma tra loro non figura neanche un capopopolo. La maggior parte di essi, e i giudici non mancheranno di lamentarsi con i loro sbirri, sono dei semplici bighelloni accorsi al così raro spettacolo di una chiesa in fiamme. Alcuni di loro si dichiareranno addirittura di religione cattolica. Un alone di normalità sembra salutare il mattino del 3 giugno. Lords e deputati londinesi sono abituati a sommosse senza domani e si recano tranquillamente in Parlamento per la loro seduta. Nel frattempo, bande di pezzenti si raggruppano e si scaldano, poiché si è sparsa la voce che i 13 capri espiatori, arrestati la notte precedente, devono essere trasferiti dal posto di guardia alla prigione di Newgate. Un corteo si mette in marcia verso l'edificio e la plebe, seppur non tenta la liberazione dei 13, prodiga loro ogni tipo di incoraggiamento e li gratifica con lunghe ovazioni. Verso la fine del pomeriggio, nelle strade, sembra regnare la calma, ma la canaglia, bicchiere alla mano, sta meditando sul seguito da dare alla propria avventura. Lo stratagemma del disperdersi procurerà il vantaggio dell'effetto sorpresa e così, verso le 9 di sera, i disordini riprendono un po' dappertutto sulle rive del Tamigi. A farne le spese sarà principalmente il ghetto irlandese e cattolico di Moorfields. Il fiume in piena della rabbia si infrange temporaneamente sugli scogli del rancore e della guerra tra religioni e gli sbirri, sogghignando, restano a guardare. Ma altri focolai continueranno a illuminare la city e comincerà a generalizzarsi il saccheggio dei magazzini. Insomma, i ricchi iniziano a tremare e a lasciare la città. I poveri esultano e in giro per le strade banchettano e parlano a voce alta, sempre più alta. La nuova settimana non sarà una settimana come tutte le altre. I rivoltosi, liberi da ogni argine, fuori portata dalle manipolazioni poliziesche e disillusi tanto dal Parlamento quanto dalla retorica antipapista, lungi da rallentare si scatenano. All'imbrunire di martedì 6 giugno gli incendi riprendono più belli di prima. L'arsenale di Woolwich viene attaccato dagli insorti che avvertono ferocemente il bisogno di armi da guerra. Respinto l'assalto, tentano invano di incendiarlo per non lasciarlo al nemico. Buckingham Palace, che si immagina pieno di bianche principesse e graziosi paggetti, è attaccato dalla marmaglia in calore che viene fermamente respinta dalla guardia del serraglio. Un Marcantonio di nome James Jackson, appollaiato su una carretta, esorta un gruppo di insorti a recarsi da casa del giudice Hyde, incaricato della protezione del Parlamento. Qualche minuto più tardi, la residenza del magistrato viene devastata e il suo mobilio dato alle fiamme. Il padrone della taverna adiacente è costretto a offrire giri e controgiri ai demolitori assetati. Dopo aver portato a termine questo duro lavoro, la folla guidata da Jackson si reca alla prigione di Newgate, dando così manforte alla marmaglia che assediava l'odioso edificio.
Real this time around. Technique. Revolutionary Volume 2. It's on now, motherfucker. Lock and load. This is the point of no return. I can never go back. Life without parole. Upstate, shackled and trapped. Living in the hole. Looking at the world through a crack. But fuck that. I'd rather shoot it out than get clapped. I've gone too far. There ain't no coming back for me. Auschwitz gas chamber full of Zyklon B. Just like the Spanish exterminating Tainos. Raping the black and Indian women. Creating Latinos. Motherfuckers made me out of self-righteous hatred. And now you got yourself a virus. Stuck in the matrix. A suicide bomber. Strapped and ready to blow. Lethal injection, strapped down, ready to go. Don't you understand, they'll never let me live out in peace. Concrete jungle, guerrilla war out in the streets. Nat Turner with the sickle, pitchfork and machete. The end of the world, motherfucker, you not ready. This is the point of no return and nobody can stop it. Malcolm Little when he knelt before Elijah Muhammad. The comet that killed the dinosaurs, changing the earth. They love to criticize, they always say I change for the worse. Like prescription pills when you misusing them, nigga. The Templar Knights when they took Jerusalem, nigga. And figured out what was buried under Solomon's temple. Al-Aqsa, the name is not coincidental. I know too much, the government is trying to murder me. No coming back, like cutting your wrists open vertically. How could the serpent be purposely put in charge of the country? Genetic engineered sickness spread amongst me. My people are so hungry that they attack without reason. Like a fucking dog ripping off the hand that feeds them. Immortal technique is treason to the Patriot Act. So come and get me, motherfucker, cause I'm not coming back. This is the point from which I can never return. And if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat. Cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before. Cause the place that I'm from doesn't exist anymore. This is the point of no return, nigga. You better believe this. Mary Magdalene giving birth to the children of Jesus. The evolution of the world, bloody and dramatic. Human beings killing monkeys to conquer the planet. The kingdoms of Africa and Mesopotamia. Machine gunning your body with depleted uranium. This is the age of microchips and titanium. The dark side of the moon in contact with aliens. I started out like Australians, criminal minded. Broke into hell, tore it down and built a city behind it. Southpaw, murderous methodology, nigga. Remember that I'm just a man, don't follow me, nigga. Cause once you pass the point, you can never go home. You gotta face the possibility of dying alone. So tell me, motherfucker, how could you die for the throne when you don't even got the fucking heart to die for your own? It rains acid, one day the earth will cry from a stone. And you'll be looking at the world living inside of a dome. Computerized humanity living inside of a clone. This is the place where the unknown is living and real. Wormwood, the planet X and the seven seal. Universal truth is not measured in mass appeal. This is the last time that I kneel and pray to the sky. Cause almost everything that I was ever told was a lie. This is the point from which I can never return. And if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat. Cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before. Cause the place that I'm from doesn't exist anymore.
Era perfettamente notorio a tutti che il corpo più grande, comprendente circa i 2/3 del totale, era destinato ad attaccare la prigione di Newgate. Esso comprendeva tutti i rivoltosi che si erano segnalati in qualcuna delle imprese precedenti, tutti quelli che erano considerati mani audaci e adatte al lavoro, tutti quelli i cui compagni erano stati catturati nelle rivolte e una quantità di persone che erano parenti o amici di criminali detenuti. Quest'ultima classe comprendeva non solo i più disperati e supremamente abietti furfanti di Londra, ma anche alcuni che erano relativamente innocenti. C'era più di una donna, travestita da uomo, intenta alla liberazione del figlio o del fratello. C'erano i due figli di un uomo che era sotto la sentenza di morte e che doveva passare all'esecuzione, insieme ad altri tre, 2 giorni dopo. C'era una gran brigata di ragazzi i cui compagni ladruncoli erano in prigione, e alla retroguardia una schiera di miserabili donne, relitti del mondo, che cercavano di liberare qualche altra creatura disperata, miserabile come loro, o erano mosse forse da una generale simpatia, glielo sa, per tutti che erano delle ritti e senza speranza come loro. Vecchie spade e pistole, senza palle né polvere, mazzuoli, coltelli, asce, seghe e armi rubate nei negozi dei macellai, una foresta di sbarre di ferro e clave di legno, lunghe scalette per scalare i muri, portate ciascuna sulle spalle di una dozzina di uomini, torce accese, stoppa intrisa di pece, catrame e zolfo, doghe strappate da cinte e palizzate, e perfino grucce tolte ai mendicanti zoppi nelle strade, costituivano le loro armi.
Fondata nel XII secolo e simbolo ancestrale dell'oppressione, Newgate è la più grande e la più antica delle prigioni londinesi. È appena stata ingrandita e arricchita di diversi ornamenti esterni, ma le sue mura, trasudanti lo sgomento, non hanno perduto niente del loro orrore agli occhi dei pezzenti. Tra questi, svaligiatori, topi d'appartamento, borsaioli e ladroni di tutti i talenti, battoni e sensitivi, ma anche domestici ladruncoli o vagabondi in litigio con i loro affittacamere. Senza dimenticare poi i pugilatori irascibili e virtuosi della lama. Numerosi, insomma, sono i poveri a prendervi il fresco o a contare fra i loro congiunti dei brav'uomini che ci marciscono o che ci sono marciti. Il padiglione dei secondini è incendiato, aprendo una breccia nella formidabile fortezza. Un testimone oculare riferisce che degli insorti, determinati a forzarla, sfasciarono le porte con delle sbarre e con degli altri strumenti, e montarono sul tetto del padiglione delle celle, che collega le due ali dove sono confinati i felloni. Costoro spaccarono il tetto, strapparono gli infissi e discesero per mezzo di scale. Le fiamme li circondavano da ogni parte e un corpo antisommossa poteva sopraggiungere in ogni momento, ma essi sfidarono tutti i pericoli. Il primo liberatore a penetrare nella prigione si chiama Tom Haycock. Ai giudici che lo interrogheranno sul movente della sua partecipazione alla presa di Newgate, egli risponderà semplicemente: la causa. Ma poi che altro gli chiesero? All'alba, rispose, non doveva restare in piedi una sola prigione a Londra. I demolitori, che hanno adottato questo programma, investono con convinzione l'immobile, che certuni conoscono fin troppo bene, e cominciano prima di ogni cosa col forzare le porte delle celle e col portare fuori i detenuti, che ricevono l'ovazione della folla man mano che emergono dalla fornace. Si rendono loro gli onori, si sfila con loro al ritmo del tintinnio delle catene che portano ancora i piedi. Li si scorta dai fabbri del vicinato per liberarli dai loro ferri prima di lasciare che si confondano nella baraonda immensa. 300 proletari, debitori o cosiddetti felloni, tre dei quali erano destinati ad essere impiccati l'indomani, vengono così resi alla libertà, mentre i loro liberatori, appollaiati sui muri della prigione, assistono come in estasi al suo incendio. Come per attizzarla, certuni pisciano sulla fornace, eruttando tra due blasfemità delle spaventose bestemmie. Ai piedi delle mura un gran ballo sfrenato celebra la distruzione in corso. Il gin e il vino confiscati ai secondini, che ne facevano gran commercio fra l'avanzo di galera, vengono distribuiti a secchi interi. L'incisore poeta William Blake, allora 23enne, è anche lui fra i partecipanti alla festa. Il fuoco di vita che annienta Newgate continuerà per molto tempo a bruciare nel suo sguardo fertile. Quei momenti sublimi resteranno il segreto delle sue ardenti visioni.
Scoppia la tomba, si sgualcisce il sudario, le ossa dei morti sottoterra e i muscoli atrofizzati, disseccati, si animano fremendo, respirano e si svegliano, ispirate. Saltano su come dei prigionieri che abbiano rotti i ferri, che lo schiavo che fatica la macina se ne scappi per i campi, che possa abbracciare l'azzurro e ridere nell'aria radiosa. E l'anima incatenata, confinata nei sospiri e nell'oscurità, essa, il cui viso in 30 anni di sfinimento non ha mai visto un sorriso, che essa si rialzi e guardi al di fuori. Le sue catene non la trattengono più, le porte della sua segreta sono spalancate.
Quella faccia! faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali. Mobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, solo un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata, taratata, ratatarata, taratata.
All'alba del giorno seguente, le autorità iniziano a considerare diversamente i disordini e dispongono che ai primi segni di nuove sedizioni i gendarmi rispondano con la forza per stroncare ogni tumulto. Al calare delle tenebre, i rivoltosi, dopo aver prima, in piccole brigate, impedito l'illuminazione dei lampioni nelle strade, sorgono come una grande marea e con così inconcepibile furia che coloro che hanno la direzione delle truppe non sanno, a tutta prima, dove voltarsi o cosa fare. In due ore divampano 36 fuochi, 36 grandi incendi. Fra gli altri, il Barrow Kling, la Corte Suprema, la Fleet e la casa di correzione di New Bridwell, nonché un paio di abitazioni di protestanti, tra cui quella dell'arcivescovo di Canterbury, massima carica della Chiesa inglese. A riprova che ormai l'insurrezione ha perso le sue caratteristiche prettamente antipapiste. Nonostante l'intera Londra è preda del saccheggio e del vandalismo, quella notte la soldatesca non sarà particolarmente violenta. In Bloomsbury Square la metà dei soldati presenti si rifiuta di obbedire all'ordine del magistrato e i restanti dirigono le loro armi verso il cielo. Ciò nonostante, la folla è così compatta che si registrano in ogni caso 5 morti e 7 feriti.
Una voce era entrata poi in circolazione, che diffuse per tutta Londra una paura anche maggiore di queste intenzioni pubblicamente annunciate dai rivoltosi, benché tutti sapessero che se esse fossero state attuate con successo, sarebbero state eseguite dalla bancarotta nazionale e dalla generale rovina. Si disse che intendevano spalancare i cancelli del manicomio e mettere in libertà i pazzi. Questo ispirò idee così terribili alla mente della gente, ed era invero a pensarci un atto così denso di nuovi e inimmaginabili orrori che li assillò più della peggiore perdita o crudeltà che potessero prevedere, e fece quasi impazzire molti uomini savi.
È in questa atmosfera da fine di un mondo che 7.000 soldati arrivano nella capitale. Altri reggimenti di provincia, ancora più numerosi, si dirigono a marcia forzata verso la città insorta. Alle 8 del mattino di mercoledì 7 giugno, un sole radioso invita i curiosi a contemplare le macerie. Ci si spinge scavalcando qua e là qualche insorto ubriaco fradicio per andare ad ammirare i resti bruciacchiati di una chiesa o di un elegante palazzo privato. Centinaia di curiosi visitano le rovine della prigione di Newgate, che ora è aperta a tutti. Chiunque può entrarvi, e cosa mai successa prima, chiunque può uscirne. Il numero dei morti è ancora, in rapporto alle dimensioni della sollevazione, sorprendentemente modesto. La reazione dello Stato non si farà attendere. Il re, che può contare sulla fedeltà dell'esercito e sulla docilità del gabinetto, riunisce il suo consiglio privato, decretando la legge marziale per porre fine all'attuale allarmante insurrezione. Il Palazzo Reale, la Banca d'Inghilterra, la Borsa, il Municipio e i Tribunali, prossimi obiettivi degli insorti, sono adesso difesi da enormi distaccamenti di soldati e sbirri. Il museo e i ministeri sono trasformati in fortezze e 15.000 soldati sono acquartierati in Hyde Park, che si ricopre di tende. Preoccupato di difendere i centri nevralgici dell'economia e dell'amministrazione, l'esercito si fortifica al fine di affrontare l'assalto di un nemico senza generali né fanti. Gli ufficiali di provincia, stupidi e disciplinati, si preparano a fare la guerra civile all'insurrezione. La risposta della folla sarà all'altezza della situazione. Numerose armerie vengono saccheggiate. Gli arrabbiati mettono le mani sui moschetti, fucili e pistole, sciabole e barili di polvere. Le fabbriche sono chiuse, ogni commercio è cessato e i bottegai chiudono le loro imposte. I piccoli borghesi sono costretti a contribuire al fondo cassa di sostegno alla rivolta e i distillatori di acquavite subiscono ovunque estorsioni in natura. Poco prima del crepuscolo, bande di ragazzi e ragazze battono sbraitando ogni angolo delle vie di quartieri popolari, allo scopo di chiamare a raccolta i propri compagni. Una delle orde meglio organizzate si dà come obiettivo la presa della Banca d'Inghilterra. L'idea è bella, ma prevedibile, e le difese dei quartieri dei valori tra banca e borsa vengono considerevolmente rafforzate dall'esercito. Quando i rivoltosi arrivano nelle vicinanze della banca, in diverse migliaia caricano ad ogni via circostante, andando a cozzare contro le barricate che i soldati hanno innalzato. Sono quindi costretti a disperdersi in gruppi più piccoli che la truppa non ha nessuna difficoltà a decimare. Lasciando una ventina di morti sul pavè, la rivolta ripiega in cerca di altri obiettivi. È la sua prima sconfitta in 5 giorni. Ci si consola incendiando altre 3 prigioni, ma le truppe intervengono ancora per interrompere la festa e gli affrontamenti si moltiplicano. Conformemente alla legge marziale, i militari aprono il fuoco su tutti gli assembramenti, uccidendo decine e decine di persone. Nel centro della città, messa a ferro e fuoco, l'orrore della carneficina contrasta con il gioioso clima dei giorni precedenti. Durante la notte viene assaltata una distilleria e la rabbia si tramuta in follia. Le botti distrutte riversano in strada grosse quantità di gin non raffinato, creando pozze in cui i rivoltosi si gettano avidamente.
Ma c'era uno spettacolo peggiore di questo. Ma c'era uno spettacolo peggiore di questo. peggiore di gran lunga del fuoco e del fumo e perfino della rabbia insaziabile e folle della Marmaglia. Nei canaletti delle strade e in ogni spacco e fesso delle pietre scorreva spirito infuocato che, contenuto da mani frettolose, rifluiva sulla strada e sul marciapiede e formava un grande stagno in cui la gente cadeva morta a dozzine. Giacevano ammucchi tutti intorno a questa terribile pozza, mariti e mogli, padri e figli, madri e figlie, donne con bambini in braccio e pupi al seno, e bevevano finché morivano. Mentre alcuni si curvavano con le labbra ai bordi e non rialzavano più la testa, altri balzavano su dalle loro ardente bevute e danzavano, un po' in un folle trionfo e un po' nell'angoscia della soffocazione, finché cadevano e tuffavano il proprio cadavere nel liquore che li aveva uccisi. E nemmeno questo era il peggiore e più spaventevole genere di morte che si verificava in questa notte fatale. Dalle cantine brucianti, dove essi bevevano nei cappelli, nei secchi, nei catini, nelle tinozze e nelle scarpe, alcuni erano tratti, vivi, ma tutti accesi dalla testa ai piedi, e nella loro insopportabile angoscia e sofferenza, cercando qualunque cosa che avesse l'aspetto di acqua, si rotolavano urlando in questo orrendo lago e schizzavano fuoco liquido che lambiva tutto ciò in cui si imbatteva mentre correva lungo la superficie e non risparmiava né vivi né morti. In questa ultima notte delle grandi rivolte, perché fu l'ultima notte, le sciagurate vittime di un grido insensato divennero esse stesse la polvere e le ceneri delle fiamme che avevano acceso e coprirono le pubbliche strade di Londra.
It was true, London calling at the top of the dial, and after all this,
L'insurrezione perde fiato, prostrata dalla brutalità della repressione, stremata da 6 giorni e 6 notti di tumulti. Gli ultimi sussulti sono i più frenetici. Si incendiano le scuole di diritto, le chiese di ogni confessione e le ricche dimore. Le truppe che proteggono la residenza del primo ministro a Downing Street devono subire diversi assalti. I rivoltosi, che ripiegano sotto la mitraglia, accendono ovunque grandi fuochi per ritardare l'avanzata degli sbirri. Alle 4 del mattino Londra brucia di 300 fuochi e gli insorti ripartono per la terza volta all'assalto della banca. Questa volta sono meno numerosi e meglio equipaggiati, ma nonostante ciò la collettivizzazione selvaggia della Banca d'Inghilterra fallisce definitivamente. Quelli che non sono stati fatti a pezzi si ritirano verso i ponti occupati in quel momento dalle truppe e ne segue una nuova carneficina. In un'alba glauca l'insurrezione è vinta. Il Tamigi trasporta centinaia di cadaveri e le strade ne sono disseminate. Lo Stato, ormai padrone del campo di battaglia, consacrerà i giorni seguenti a punire i sediziosi. Innumerevoli sono i feriti che devono nascondersi. 450 sospetti vengono arrestati e 75 di loro verranno impiccati nei successivi 3 giorni. Le esecuzioni sommarie hanno luogo un po' ovunque. I lampioni servono da forca per corti marziali improvvisate e i feriti vengono finiti sul posto. La vigoria della repressione non impedisce tuttavia qualche ultimo atto di vendetta totalmente isolato, commesso col favore delle tenebre. Qualche fabbrica viene incendiata, dei miliziani e degli sbirri, vittime di imboscate all'angolo delle strade, sono bastonati e presi a sassate qua e là. Un centinaio di giovanotti decidono di andare a incendiare quelle parti di Newgate che il fuoco dei giorni precedenti ha risparmiato, affinché non rimanga più nulla di quel monumento d'orrore. Prima di aver potuto mettere in atto questo nobile disegno, sono catturati dall'esercito e consegnati ai giudici, i quali però li rilasciano in mancanza di luoghi di detenzione. D'altronde, barconi e chiatte vengono in gran fretta adattate a prigioni galleggianti, per far fronte al duplice problema della distruzione quasi totale delle prigioni londinesi e di un'ondata di arresti di massa senza precedenti. I bei giorni sono passati. Il grigiore riprende i suoi antichi diritti su Londra la brumosa, mentre la pioggia è appena apparsa a lavare il sangue dalle strade. L'insurrezione ormai non è più che un ricordo.
Bentornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e eccoci come di consueto alla parte finale della trasmissione, in cui ci chiederemo un po' chi sono gli insorti che nel 1780 provarono a distruggere Londra. Da dove venivano e com'era composta quella folla di persone che da una rivolta antipapista arrivò a bruciare quasi tutte le prigioni di Londra? su questo gli storici si dividono e danno diverse interpretazioni che restano spesso impigliate in analisi di tipo psicologico, economico oppure sociologico, ma su una cosa sembrano tutti d'accordo: queste masse di diseredati non hanno la dignità che spetta alla politica. E invece noi vorremmo capire dal nostro punto di vista chi erano e cosa hanno fatto. E un piccolo preambolo: la situazione inglese aveva dei caratteri specifici che possiamo formulare brevemente così. La tradizione parlamentare inglese aveva prodotto una società stratificata e divisa in gruppi di interesse, corporazioni, forme associative di stampo religioso e politico che si battevano per l'affermazione dei propri interessi. Numerosi fenomeni di insurrezione e di rivolta tra il 6 e il 700, i cui protagonisti furono le plebi, vengono presentati da alcuni storici come Thompson e Hobsbawm, ad esempio, come forme di una contrattazione collettiva attraverso la rivolta, che garantiva anche alle classi più povere una certa sicurezza e un rispetto di condizioni minime di vita. Le rivendicazioni di questa plebe non erano quasi mai di stampo politico o ideologico, ovviamente, ma si basavano su leggi consuetudinarie non scritte, su un buon senso che poneva l'accento sul rispetto di condizioni minime di vita, al di là delle quali non era consentito andare. Questi strati della popolazione, questi strati poveri della popolazione, pur vivendo spesso in condizioni di miseria, avevano qualcosa da mangiare, dei lavori di cui andavano fieri, un'organizzazione sociale, uno stile di vita, insomma avevano il loro mondo, e quando vedevano questo sistema di relazioni fatto di cose materiali e affetti in pericolo, erano disposti a battersi senza troppe domande. Il potere, da questo punto di vista, non poteva forzare troppo la mano. E infatti molte sommosse che hanno animato l'Inghilterra di quegli anni partono certamente da stimoli economici, aumento del prezzo del pane oppure del latte o di altri generi alimentari, addirittura del gin. C'è stata una rivolta per il gin e questo non ci fa che piacere ma spesso sono diventate altro. Alcune, come in questo caso, nel caso dei Gordon Riot, vengono innescate da altri stimoli di tipo religioso o politico, appunto, però divenendo situazioni la cui complessità rispecchia l'eterogeneità delle persone che vi presero parte. E quindi
ecco, sì, diciamo che per capire un po' la composizione di queste folle, chiamiamole così, ci dobbiamo affidare un po' alle definizioni dei governatori e delle classi dirigenti, che definivano queste plebi rivoltose con il sostantivo mob, che è un termine mutuato dal latino mobile vulgus. Il termine fornisce una descrizione della natura della gente che fu protagonista di questi avvenimenti rivoltosi e designa il popolo, appunto, in modo, diciamo così, spregiativo, come popolino, canaglia collettiva, la cui sede è la strada. Chi sono queste persone? In fondo sono i miserabili della terra, sono quelli pronti a insorgere perché non hanno nulla da perdere. È significativo, infatti, che in questi anni si cominciò ad utilizzare anche un altro termine che ancora oggi sentiamo spesso, che è riot, che è proprio, era un termine che veniva utilizzato per indicare le azioni di queste persone. Altri storici considerano il mob, il popolino, come bande operanti al servizio di interessi estranei, mettendo l'accento sulla corruttibilità di questi poveracci senza ideali e mossi solo dalla fame e dalla rabbia. Un fenomeno che politici, storici, intellettuali di ogni tipo fanno veramente fatica a decifrare. Per esempio, persino Robespierre, che insomma sappiamo che era un appassionato devoto al popolo, non riuscendo a comprendere le azioni di queste folle che chiedevano il pane con la violenza, diceva, era portato a dire che erano agenti degli inglesi o addirittura agenti degli aristocratici. Ecco, questo per dare un po' una, cioè per far capire com'era, insomma, come viene ancora considerato questo tipo di fenomeni. Un'altra definizione, che forse, cioè, diciamo, dal nostro punto di vista è la più interessante, la troviamo nella Encyclopedia of Social Sciences di Bernard, che dice: il mob è un tipo di folla al culmine dell'eccitazione. Ecco, il dato più interessante, questo vogliamo sottolinearlo e farlo, insomma, cercare di farlo capire bene, che è proprio il disagio provato dai politici e dagli storici di fronte a questa plebe, o al mob, come lo chiamavano loro. In molti si sono adoperati per screditare le gesta di queste persone, dai difensori dell'ordine ovviamente a quelli che, non riuscendo appunto a inquadrare il fenomeno nelle categorie classiche della politica, hanno presentato questi fenomeni come qualcosa di estemporaneo e a volte poco degno di nota. Altri storici invece ne sono rimasti completamente affascinati, come per esempio lo storico Rudet, che è un francese, ma più che cercare di comprendere appunto le azioni di queste persone, hanno provato a incasellarle cercando in essa una sorta di dignità politica e mettendoli alla pari dei movimenti più strutturati che hanno avuto un ruolo da protagonista nella storia che insomma nella storia che ci viene raccontata. Il vero problema di tutta questa storia è che di fatto non esiste una realtà, secondo noi non esiste una realtà sociologica di questa plebe. Come è impossibile parlare di una sorta di soggettività plebea? Questa plebe appunto non è una classe, non corrisponde al popolo, ma è una cosa estremamente reale. È esistita nelle rivolte urbane di fine 800 e possiamo dire che continua a esistere ancora oggi nelle strade. Il sogno poliziesco del controllo totale si infrange ancora oggi contro le resistenze che questa plebe, che come la chiamiamo noi, pone in atto. Insomma, non ci interessa fare di questa plebe un paradigma da seguire, ovviamente, neanche esaltare le sue imprese così con spirito romantico, non erano queste le nostre intenzioni, ma il mob, questa plebe, è un perenne vortice della vita urbana, non è una semplice componente sociale, questo è molto importante. Quello che in molti considerano difetti, defezioni, sono in realtà elementi fondamentali di un fenomeno ricco e in grado di fare a volte la storia o dei pezzi di essa. La mancanza di ideologie, la vulnerabilità, la propensione alla violenza, la capacità di raggiungere veri e propri stati di ebbrezza in una battaglia urbana in cui fondamentalmente, come è avvenuto nella storia che vi abbiamo raccontato, The Cordon Riot, in cui fondamentalmente non si chiede niente in particolare proprio perché si vuole, anche solo per un istante, tutto. Sono propensioni collettive che sono state in grado di determinare il corso della storia. Non è un caso, ultima cosa, che la polizia come corpo difensivo ben definito nasce proprio in questi anni, e non è un caso che la sorveglianza delle città inizia a essere più importante della punizione contro chi trasgrediva.
Quindi diciamo che possiamo considerare appunto la polizia, inteso in senso più ampio, come quell'apparato che progressivamente ha provato ad annullare le capacità espressive del mob, che sono sicuramente delle capacità istintive, non troppo organizzate e spesso completamente folli, come abbiamo visto nell'episodio in cui decine e decine di persone si gettano nell'alcol non raffinato e muoiono, diciamo, avvelenate. Ma allo stesso tempo sono puntuali e precise, incontrollabili e conseguenze di una consapevolezza che spesso oltrepassa appunto il mero ragionamento razionale e abbraccia quello più complesso e meno lineare delle passioni e della vita. In fondo ancora oggi le operazioni di polizia tendono a colpire, sorvegliare ed evitare questo tipo di rivolta. Diciamo appunto che nonostante la mancanza, come dicevano i miei compagni prima, nonostante la mancanza di obiettivi politici ben definiti, e per motivi politici intendiamo rivendicazioni dirette, migliori condizioni di lavoro o altro che appartiene alla sfera del diritto, questi rivoltosi si muovono appunto sul piano della vita e della giustizia, e diciamo non hanno nulla da perdere. E questa, diciamo, per noi è un'indicazione interessante in un momento in cui pensiamo che sia più probabile scatenare un'insurrezione che vincere una lotta sindacale. E alcuni gesti nella loro immediatezza sono per noi comprensibili, nonostante i 200 anni e passa che ci separano dai Gordon Riot. Appunto, la stessa ebbrezza ed estasi che accompagna i rivoltosi durante l'insurrezione può essere considerata come un ulteriore aspetto di questo accanimento alla vita che oltrepassa ogni forma di ragione. E in più ritornerei un attimo sull'estrema precisione di alcuni gesti durante la rivolta. Appunto, per esempio, l'attacco coordinato e massiccio alle prigioni con lo scopo di liberare i detenuti, il bruciare le proprietà di ricchi al posto di appropriarsene. Ricordiamo che i rivoltosi della rivolta di Gordon non si appropriano degli oggetti o del mobilio che prendono dalle case dei ricchi, ma li bruciano. C'è un assalto alla Banca Centrale d'Inghilterra proprio con lo scopo di collettivizzare il denaro e distribuirlo tra la plebe. C'è l'idea folle di liberare i pazzi dai manicomi, che rimandano ad altre idee, diciamo, più medievali. E la precisione, soprattutto la precisione degli incendi, ovvero non erano incendi diffusi in tutta la città, ma erano molto precisi. Spesso non venivano incendiate alcune case perché poteva esserci il rischio che venissero incendiate case vicine. E questa lucidità e precisione impone alla polizia un cambiamento di atteggiamento che da qui in poi segnerà i secoli successivi. Mentre, come dicevamo prima, le rivolte urbane e non venivano fatte spesso sfogare perché viste proprio come un mezzo di contrattazione, ora saranno represse alla loro origine, proprio per la loro capacità di mettere in discussione tutto. È il momento in cui nasce la disciplina, e prevenire le rivolte sarà allora più importante che reprimerle, e questo costituirà il centro della scienza della polizia, intesa appunto nel suo senso più ampio di Polizeiwissenschaft, una polizia che non è solo quella in divisa, ma è la polizia dei comportamenti, della disciplina, della prigione in senso moderno e dei costumi. E la plebe rivolta spesso, cioè ai nostri giorni, è sostituita da un esercito di civili cittadini. Ed ecco un'ultima cosa che vorrei dire: siamo arrivati in questo momento al picco massimo di questa scienza della polizia, e forse anche noi, come rivoltosi di Gordon, in questo momento spesso non abbiamo quasi nulla da perdere.
Ci avviamo a chiudere la puntata, che speriamo vi sia piaciuta. Vi ricordiamo che il 27 giugno iniziano i processi per devastazione e saccheggio per i fatti del 15 ottobre. Dalle 9 ci sarà un presidio in solidarietà agli imputati e alle imputate a Piazzale Clodio, a cui invitiamo tutti a partecipare, sperando di essere numerosi. Per uno strano caso, domani è San Giovanni, e questa è la notte delle streghe e del sabba, che, come nel Maestro e Margherita di Bulgakov o nel Faust di Goethe, è la notte delle evasioni, dei rapimenti e delle estasi, e dello scatenamento di tutti i nostri sogni. Vorremmo quindi mandare ancora più forte un abbraccio a tutte e tutti coloro costretti nelle quattro mura di casa, o peggio ancora dietro le sbarre delle prigioni, o dei CIE, insomma, in tutti questi posti maledetti. E vi vogliamo salutare con questa canzone di Johnny Cash, cantata proprio dalla prigione di San Quintino in Texas. A domenica prossima.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You come
cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand.